E vi invito ad aprire le vostre Bibbie e leggiamo insieme un testo che si trova in Prima Giovanni 5 con versetto 20. Prima Giovanni 5 con versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e ha la vita eterna.
Rinnovo ancora un buon sabato a tutti. Piacere vedere altre persone. Mi permetto di salutare Angela. L'ho vista entrare adesso e la conosciamo e quindi la saluto con affetto. E anche chi con te è il benvenuto. E altri che si sono aggiunti da poco. Saluto tutti e voglio anche salutare i nostri fratelli, amici, sorelle anche che ci seguono sia attraverso la radio, ma soprattutto attraverso il canale Zoom, ci seguono da casa e quindi auguriamo anche a loro un buon sabato. C'è una notizia che probabilmente avrete sentito, forse non tutti l'hanno colta, e volevo così comunicarla con voi, comunicarla e condividerla con voi. Voi sapete che, forse non tutti sanno, ma tra qualche giorno, nel mese di febbraio, tradizionalmente gli Stati Uniti sono molto presi da un evento che si ripete annualmente. È un evento sportivo, ma di una importanza enorme per il popolo americano, per la cultura americana. È la finale del Super Bowl. Che cos'è il Super Bowl? Il Super Bowl è praticamente la finalissima tra le due squadre che hanno combattuto e sono arrivate proprio in fondo alla classifica, non in fondo, all'apice della classifica. E si contendono il titolo di campioni nazionali di football americano, uno sport che noi non seguiamo molto, però vi posso dire perché faccio questo esempio, che questo sport non è soltanto un evento sportivo, ma è un evento seguito da tantissimi milioni di telespettatori americani soprattutto, ma anche a livello mondiale, va bene? E lì ci sono degli sponsor che durante le pause mandano per pochissimi secondi degli spot pubblicitari. E siccome è molto seguito questo evento, quegli spot pubblicitari avranno sicuramente un effetto importante perché è certo che ci saranno milioni di persone che oltre a vedere l'evento vedono anche gli spot pubblicitari. E gli sponsor, per poter avere uno spazio anche di pochi secondi, spendono milioni e milioni di dollari. Voi direte, va bene, e a noi cosa ci interessa? Adesso arriva la notizia, eh? Io ho presentato il contesto. C'è uno sponsor che è cristiano, si chiama Servant Christian Foundation e spenderà 100 milioni di dollari per due spot di pochi secondi durante il Super Bowl, in cui apparirà una scritta e probabilmente un piccolo slogan, He gets us, che vuol dire Gesù ci capisce, è uno di noi. Quindi c'è questa fondazione che promuoverà l'idea di cercare Gesù perché ci capisce, perché è uno di noi, anche se siamo sportivi, anche se siamo appassionati di Super Bowl, Gesù è uno di noi. E perché c'è questa campagna? Sembra che questa campagna da parte di questa fondazione che raccoglie fondamentalmente dei cristiani battisti, che sono ricchissimi in America, temono che si stia verificando una emorragia di cristiani. Sono sempre meno i cristiani impegnati che frequentano la Chiesa. Per cui approfittano di un evento così importante, seguitissimo, per certo, seguitissimo, forse anche più del Festival di Sanremo, che in Italia per tradizione viene seguito, ancora di più perché sanno che molte persone sentiranno parlare di Gesù, che ci capisce ed è uno di noi. Allora sapete, ognuno può interpretarla come vuole. Possibile che una chiesa o un'organizzazione religiosa sia pronta a spendere centinaia, perché poi ne seguiranno altre campagne promozionali di questo tipo, centinaia di milioni di dollari per poter ricordare che Gesù è uno di noi? La domanda che molti si sono posti è: ma questa è un'operazione reale di evangelizzazione attraverso mezzi moderni o si tratta di una operazione commerciale? Perché bisogna fare attenzione, a volte anche nel cristianesimo, il fatto che molti adepti vadano in chiesa, questo porterà poi dei benefici economici. Parlavamo prima di questo, no? Nella scuola del sabato. Allora molti hanno già cominciato a pensare, ma questo investimento di 100 milioni di dollari, se avrà effetto, porterà molti cristiani nelle chiese, probabilmente legate a questa organizzazione, The Servant Christian Foundation, e probabilmente sarà un bel investimento economico, probabilmente anche per promuovere attività, diciamo, legate alla chiesa, non industriali sicuramente, però vedete come a volte nel business, nello sport, si inseriscono degli slogan, della pubblicità per ricordarci Gesù. Ne abbiamo bisogno? La mia domanda è questa. Ne abbiamo bisogno di seguire una partita di una finale di football per ricordarci di Gesù? Beh, sicuramente ognuno di noi ha la sua risposta pronta. Il testo che è stato letto prima, in Prima Giovanni, capitolo 5, è un testo sicuramente interessante. Possiamo dire che è un testo impegnativo quello di Prima Giovanni. Va bene? Per Giovanni è importante nell'epoca in cui scrive lui, che dovete sapere che Giovanni vuole scrivere ai cristiani della sua epoca, perché in quel periodo cominciavano, nonostante il cristianesimo fosse relativamente giovane, no, agli albori, c'erano molte persone che cominciavano a inserire nel cristianesimo delle filosofie. E all'epoca di Giovanni, siamo verso la fine del primo secolo, così nella seconda metà sicuramente del primo secolo, Cristo Gesù già per alcuni non era mai venuto. E quel Cristo che avevano visto coloro che dicevano che Cristo era venuto, per altri non era un Cristo, era soltanto un angelo, era uno spirito, ma in realtà Gesù non sarebbe mai venuto in carne e ossa. E allora la vera fede all'epoca di Giovanni, per alcune correnti cosiddette gnostiche, la si poteva acquisire soltanto attraverso una certa conoscenza, ma una conoscenza filosofica. E Giovanni risponde un pochettino in questa sua epistola: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato, che cosa? Intelligenza per conoscere colui che è il vero. Ed è interessante perché il dono di Dio, noi possiamo vederlo qui, è il dono dell'intelligenza, che ci serve, è un dono. La salvezza è un dono, l'amore di Dio è un dono. Non c'è business, non c'è nulla di particolarmente impegnativo. Quando c'è un dono e lo si accoglie. Però dobbiamo ricordarci una cosa, che quando riceviamo un dono, anche noi, pur avendo quell'atteggiamento di ricevere, non siamo mai passivi. Perché io posso ricevere qualcosa, ma devo dimostrare che quella cosa che ho ricevuto mi fa piacere. C'è il ringraziamento, c'è un atteggiamento di sorriso. Avete provato qualche volta a fare un dono a qualcuno e rendervi conto che forse quel dono non è stato apprezzato? Da cosa lo vedete che non è stato apprezzato il dono? Dalla reazione, dalla faccia. Magari forse non sorride, ah sì, grazie, lo mette via. Dall'atteggiamento. Allora, un dono, perché sia veramente valido, ha bisogno di un impegno da chi lo riceve. Se io so che una persona, quando faccio dei regali, non risponde in maniera positiva, almeno non mi dimostra di avere manifestato interesse, io farò bene a meno di portare altri doni, perché probabilmente il mio dono può essere non accettato, non gradito, dipende dall'atteggiamento. Il dono della vita eterna, il dono della saggezza, il dono dell'intelligenza è un dono che non va ricevuto così, oh l'abbiamo ricevuto, ce l'abbiamo in tasca e ci teniamo questo. Se qui dice che Dio ci ha dato il dono dell'intelligenza, vuol dire che serve per qualcosa. E dobbiamo rendercene conto. Perché l'intelligenza è un dono incredibile che noi possiamo considerare come il dono che porta vita. Perché dice così il testo, lo rileggo. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero, è il Dio della vita eterna. Quindi, quando noi riceviamo un dono e riceviamo la vita eterna, non rimaniamo passivi. Qualcosa si produce in noi, assolutamente. La conoscenza è vita. Lui è venuto a darci la vita attraverso la conoscenza, è venuto a darci questo dono di intelligenza perché possiamo conoscere. Quindi il cristiano che riceve il dono non va e non partecipa alla Chiesa soltanto perché ha ricevuto qualcosa e non lo utilizza. Lo utilizza come? Perché se vuole utilizzare questo dono dell'intelligenza, quell'intelligenza dovrà portare dei frutti, perché la conoscenza sarà l'obiettivo dell'intelligenza. Quando noi abbiamo l'intelligenza, la dobbiamo mettere a frutto della conoscenza. La sete di conoscere, il desiderio di conoscere. Che cos'è una vita senza conoscenza? Che cos'è una vita senza conoscenza? Avete provato a pensare? È una vita nell'ignoranza. E sapete cosa spesso provoca l'ignoranza? Mancanza di fiducia e paura. Paura. E colui che vuole seguire una fede non può vivere la sua religiosità nella paura. Una delle armi con cui la Chiesa, per molti secoli, nel Medioevo soprattutto, e grazie poi alla riforma di Lutero si è superato questo, era riuscire a controllare le menti e le coscienze dei fedeli imprimendo loro la paura. La paura dell'inferno era terribile, la paura della morte eterna e anche la paura di Dio. La paura nasce soprattutto perché, pensiamo un pochettino, in quel periodo, no, nel Medioevo, dalla caduta dell'impero romano fino alla riforma di Lutero, quanta possibilità c'era di poter conoscere la scrittura, di poter conoscere il vero Dio, la scrittura che veniva sempre più nascosta, oppure era uno strumento appannaggio soltanto dei religiosi, che poi la manipolavano come volevano loro, imponendo ad altri delle pratiche che non erano nella Bibbia. E se i fedeli, e parliamo di fedeli cristiani, non seguivano certe pratiche, parliamo per esempio delle indulgenze, sapete che le indulgenze era la soluzione, perché la Chiesa viveva in un'epoca, aveva fatto vivere in un'epoca di grandi paure. C'era la paura della peste, c'era la paura delle guerre, quindi la paura della morte. Non dico che il Medioevo fosse un inferno, ma era comunque una situazione in cui si viveva nella paura. Sapete qual era la speranza di vita nel Medioevo? Non si superava i 45 anni. Già una persona a 50 anni era vecchia. E questo per l'ignoranza, perché non c'era sufficiente conoscenza. Poi c'erano persone che avevano una grande conoscenza, perché il Medioevo ha prodotto comunque persone di grande conoscenza. Ma la maggior parte delle persone non conoscevano. Per loro era vietato quasi conoscere. Dovevano fidarsi senza sapere, senza conoscere. Ecco, qui il messaggio di Giovanni è il contrario. Se vuoi vivere veramente, vuoi che la tua qualità di vita sia una vita piena, tu devi conoscere. Voi conoscete anche il testo di Osea. Osea, che è stato chiamato ad un'esperienza molto forte, sposare una donna, una prostituta. Però Osea, nelle sue lamentele e nel suo stimolare il popolo, dice anche al capitolo 4, versetto 6, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ed è interessante, ci sono due aspetti, perisce e conoscere. Guardate che la parola perisce, non so come nelle vostre, a parte gli italiani, ma i fratelli stranieri, che sono rumeni, oppure ucraini, o russi, o sudamericani, non so come avete nella vostra Bibbia. In italiano abbiamo perisce. La maggior parte delle Bibbie italiane usa questo termine, perisce. Perisce ha come radice in ebraico damach, che non vuol dire solo perire, vuol dire essere in silenzio, essere muto, vuol dire essere distrutto, vuol dire smettere, cessare, vuol dire essere abbattuto. Quindi questo termine viene, perisce, è molto ampio, però se andiamo nello specifico è come se Osea dicesse: il popolo che non conosce sta in silenzio, non parla più, non esprime più nulla, oppure è distrutto, oppure cessa di fare le sue attività, non ha più stimoli, è abbattuto, non progredisce. Perché? Perché non si impegna a conoscere. E probabilmente questo era l'arma per fermare una popolazione o una chiesa perché non progredisse in una direzione. Togliere fin dall'inizio la conoscenza. D'altra parte, se è vero che dice Osea, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, ecco, la parola conoscenza, bene, ha a che fare con un altro termine, dahat. Quindi il primo significa dama, che vuol dire perire, poi dahat, conoscenza. E non è soltanto una conoscenza intellettuale. In realtà, quando Osea parla di conoscenza, si lamenta perché il popolo non solo non conosce le cose di Dio, ma non conosce neanche Dio, e probabilmente non conosce neanche se stesso, non conosce il suo passato, non conosce il suo futuro. Conoscenza inteso come percezione, abilità, saggezza, ma soprattutto conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio. Ecco perché può sembrare strano. Osea ha sposato una donna e quella donna chissà quanti uomini l'avevano conosciuta. E chissà quanti uomini avevano conosciuto quella donna in segreto. Perché una donna che svolgeva il lavoro di prostituta non poteva dire sono stato con questo, con quest'altro, no? In genere non si dice. Però si sa che c'è la prostituzione e questa donna era conosciuta da molte persone probabilmente. E possiamo anche immaginare che quando Osea, l'uomo di Dio, deve sposare quella donna che era già stata conosciuta da altri, chissà che scandalo, chissà che effetto, immaginiamo, no? Però Dio ha voluto questo, come parabola vivente, per permettere che il popolo si rendesse conto, ma come, questa donna la conoscete? In molti di voi, segretamente probabilmente la conoscono o l'hanno conosciuta e hanno provato anche piacere a conoscerla, non entro nei dettagli, ma possiamo immaginare, e non avete piacere a conoscere il vostro Dio. Ecco il contrasto. Voi avete conosciuto questa donna per la sua reputazione, perché forse qualcuno di voi, tra gli uomini del popolo, ci è andato anche con questa donna, ma non avete voluto conoscere Dio e i piaceri di conoscere Dio. Avete voluto conoscere altri piaceri, ma non quelli di conoscere Dio. Proprio perché la vostra conoscenza si è orientata nella maniera più sbagliata. Voi perirete, sarete abbattuti, non crescerete più. Sapete, la conoscenza è fondamentale perché conoscere significa vivere. Noi dobbiamo conoscere per vivere. Perché se noi smettiamo di conoscere, smettiamo di volere scoprire, smettiamo di mettere a frutto il dono dell'intelligenza che ci è stato dato, va bene? Di fatto noi ci distruggiamo, non viviamo più. E quindi mai rassegnarsi, fratelli e sorelle, mai rassegnarsi. Oppure, dico di più, mai avere la pretesa che quello che abbiamo conosciuto sia già il massimo di quello che dobbiamo conoscere. Non si finisce mai di imparare. Ho conosciuto persone che all'età di 80 anni volevano imparare il computer. Una mia vicina di casa qualche anno fa ha comprato un computer che aveva quasi 80 anni, non lo sapeva usare, ma ha cominciato a fare corsi di computer. In genere questi strumenti sono per persone più giovani. E ci si è messa piano piano, ha imparato a scaricare dei file, a mandare delle mail, a scrivere dei documenti. A 80 anni. Però io ho visto altre persone di quell'età dire no, ormai è troppo per me, io ormai sono arrivato, non mi interessa, no? Allora, ci sono persone che si rendono conto che finché sono in vita vogliono conoscere, vogliono scoprire, vogliono confrontare. Però attenzione, nell'esperienza di Osea, la conoscenza non è soltanto una conoscenza intellettuale, che è comunque importante, ma anche una conoscenza relazionale. Perché noi siamo chiamati soprattutto a fare esperienze di conoscenza. È la nostra grande sfida, fratelli e sorelle. Prima di tutto, possiamo dire che il popolo si distrugge per mancanza di conoscenza tra di loro. Sapete, mi capita, in qualche chiesa mi è capitato di sentire dire qualche fratello, qualche sorella, dire ma chi è quel fratello lì? Chi è quella persona? Lo vedo scritto ma non so chi sia. E non voglio fare un rimprovero, però probabilmente è un segno, è un segnale importante che noi dobbiamo conoscerci di più, anche se siamo una comunità grande. E questa è la grande sfida. Il popolo si distrugge se non si conosce, se non vive relazioni, se non ha lo stimolo di scoprire un pochettino, non soltanto delle Sacre Scritture, che sono fondamentali, ma di scoprire anche qualcosa dell'altro, o di fare scoprire qualcosa di sé per conoscere e farsi conoscere. Sapete, abbiamo bisogno di conoscere per non distruggerci, per non abbatterci, per non cessare di portare avanti una qualità di vita. Una grande sfida che noi abbiamo è l'idea di conoscere gli altri, però qualche volta ci dimentichiamo di conoscere noi stessi. Quando Gesù dice, tu vai a cercare il bruscolo che sta nell'occhio del tuo prossimo, del tuo fratello, e non scorgi invece che cosa? La trave che è nel tuo occhio. Ce lo ricordiamo, vero questo? Che cosa vuole dire Gesù in realtà? Vuole dire sicuramente che se noi abbiamo un atteggiamento critico verso gli altri, facciamo attenzione perché anche in noi c'è qualcosa che non va. Per cui prima togliamo quello che non va in noi per poter poi applicarci a pulire la vita degli altri, tra virgolette, no? Poi se tocca a noi, ma non credo che tocchi proprio a noi pulire la vita degli altri. Ma noi lo facciamo volentieri. A volte usiamo le risorse che abbiamo, anche quelle fisiche e mentali, più per pulire la vita degli altri che per cercare di pulire la nostra. Questa è un po' la nostra debolezza. Ma in realtà Gesù vuole dire questo. Vi dovete conoscere anche voi stessi. Perché tu non ti rendi conto che nel tuo occhio hai una trave. Quindi non vuoi conoscere te stesso, forse hai paura. Forse tu hai paura di conoscere te stesso. Hai paura di metterti a nudo davanti alla tua coscienza. Hai paura di ammettere che ci sono delle cose anche nella tua vita che non vanno. Noi ci spaventiamo qualche volta di conoscere. Conoscere noi stessi non è facile, ma è fondamentale, perché quando io conosco me stesso, e non smetterò mai di conoscere me stesso perché io cambio, conoscerò forse anche meglio gli altri con un altro occhio. La conoscenza è fondamentale. Senza conoscenza non c'è vita. Mi viene in mente anche quel pensiero che ho fatto tempo fa, lo condivido con voi velocemente. Quando Gesù passa davanti a un fico, voleva mangiare il frutto e il fico non aveva nessun frutto. E poi che cosa dice Gesù? Da te non ci sarà mai più un frutto, va bene, si seccò in quel momento. Ora è interessante perché secondo la tradizione giudaica, e qui potrebbe essere un'interpretazione, però secondo la tradizione giudaica, l'albero della conoscenza del bene e del male che era in Eden era un fico. Sembrerebbe poi, appunto, che nel Medioevo la Chiesa abbia trasformato questo frutto in melo. Ok, in mela, diciamo, il frutto, però in realtà sembrerebbe un fico. È interessante perché se è vero che sia, potremmo accostare, però potrebbe essere una forzatura, quindi non è un'interpretazione che io vi lascio così, però è una riflessione che faccio. Albero della conoscenza del bene e del male, conoscenza è un fico. Gesù va da un fico, presso un fico, vede che non ha frutti, e lì c'è una parabola sicuramente, no? Come per dire, senza conoscenza, quel fico, se il fico rappresenta anche la conoscenza simbolicamente, se questo fico non dà frutti vuol dire che questo fico non conosce, non esprime conoscenza. È abbattuto. Nessuno più mangerà frutto da te perché non hai conosciuto, perché non hai portato frutto. È come se Gesù volesse dire: dovete conoscere. Ma conoscere è sia un conoscere noi stessi, ma conoscere il nostro Dio, perché è una relazione, ma conoscetevi tra voi. La conoscenza a 360 gradi. E a volte ci sono delle paure. A volte conoscere troppo ci sono delle paure. È anche vero, vi devo dire, nella mia esperienza, ho conosciuto delle persone che hanno voluto conoscere delle cose occulte e si sono trovate in grandissime difficoltà nella vita. Per cui è vero che ci sono delle cose... Sapete, gli occultisti dicono: vieni con noi perché ti facciamo conoscere, ti facciamo sapere cos'è la vera conoscenza. Ecco, ci sono delle conoscenze che è meglio non esplorare. Dobbiamo sapere noi quali sono i limiti. A me non interessa conoscere l'occultismo, ci penserà il Signore quando tornerà a mettere fine. Però a volte ci sono delle curiosità che ti portano a conoscere e ti portano lontano. Allora, per quanto riguarda proprio questo aspetto, sapete, la settimana scorsa c'è stato il giorno della memoria. E quando ci interroghiamo sui milioni di morti, ci diciamo perché. Primo Levi diceva: se comprendere è impossibile, perché io non comprendo perché milioni di morti, va bene, con questo sterminio. Se comprendere è impossibile, dice Primo Levi, conoscere è necessario. Noi a volte dobbiamo conoscere e non sempre comprendiamo subito. La scrittura lo dice, ci sono delle cose che non vi posso ancora dire, dice Gesù. Voi però le dovete conoscere perché le capirete. Anche l'Apostolo Paolo, quando parla in Prima Corinzi 13, ora conosco in parte, ma un giorno conoscerò pienamente. Significa che non è sempre detto che noi quando conosciamo una cosa la capiamo subito. E dobbiamo anche avere la pazienza di aspettare di capire le cose. Perché un conto è conoscere, un conto è capire. Allora, iniziamo a conoscere, perché se noi non vogliamo conoscere non capiremo mai. Cominciamo a conoscere. Cominciamo a conoscere noi stessi, cominciamo a conoscere gli altri. Trascorriamo del tempo con gli altri. Qualche volta il trascorrere il tempo con gli altri mette in evidenza delle differenze che ci pongono anche in difficoltà, è vero. Ma cerchiamo di conoscerci per capirci, quando avremo conosciuto bene. Chiedo aiuto alla regia, Octavian. Sapete, oggi il conoscere è sicuramente uno stimolo. E tra gli stimoli della conoscenza c'è un sistema di cui avrete sentito parlare, adesso poi Octavian ti dico quando andare in onda. Vedete questo?
Parlo?
Sì, grazie. Io mi voglio spostare qui. Avete sentito parlare della chat GPT, dell'intelligenza artificiale? Sapete, l'intelligenza artificiale è una nuova frontiera del conoscere. Chi conosce l'intelligenza artificiale? Chi ne ha sentito parlare? Più o meno. Praticamente sono delle macchine programmate, va bene, con degli algoritmi molto particolari dove si inseriscono tanti dati, sono macchine che ragionano da sole, computer, e formulano dei pensieri che non sono pensieri umani. Allora, ma sono pensieri raccolti in base a dei dati, una quantità infinita di dati, va bene, che vengono elaborati e vengono poi espressi. Allora, ai ragazzi che sono lì sopra, vi avevo detto di prestare attenzione a questa cosa, perché probabilmente i vostri professori, se sanno che la usate, si arrabbiano. Tu la usi? Sì, eh? C'è qualcuno che già la usa. Allora, in questa situazione... No, non potete, non ve la fanno usare. Gabriele, la usi o non la usi? La usi. Ma i professori sono contenti? Non lo sanno. Oh, ecco, bravo, onesto, non lo sanno. In America questa chat è vietata nelle scuole nelle scuole, diciamo quelle dell'obbligo, è permessa solo all'università. Perché praticamente che cos'è questa ChatGPT? La potete provare, può essere utile. Ma attenzione, perché c'è qualcuno che con l'intelligenza artificiale porta la persona a non ragionare più, ma a fare ragionare una macchina. Ora, l'intelligenza artificiale non è perfetta, però io ho degli esempi, pongo delle domande a questa intelligenza artificiale. Praticamente è un sito, vi potete iscrivere, sotto c'è una linea bianca dove potete fare qualsiasi domanda e non c'è una persona che risponde dietro. È un computer che usa l'intelligenza artificiale. Allora, facciamo una cosa, prima domanda, facciamo alcune domande. E qui, allora, parlami del ritorno di Cristo. Vai. Clicca. Ecco, il ritorno di Cristo è un evento descritto nella Bibbia che si riferisce al momento in cui Gesù Cristo, il Figlio di Dio, tornerà sulla terra. Questo evento è considerato come una delle più grandi speranze promesse fatte ai credenti. La data precisa del ritorno di Cristo non è nota, ma molte religioni cristiane ritengono che sarà un momento di giudizio finale per determinare il destino eterno di ogni individuo. La dottrina del ritorno di Cristo varia tra le diverse denominazioni cristiane, ma tutte concordano sul fatto che Gesù ritornerà in un momento imprevedibile per stabilire il suo regno eterno sulla terra. Sapete, se io rifaccio questa domanda, dà un'altra risposta. La rielabora. Non è una cosa come un'enciclopedia che la trovate, è proprio l'intelligenza artificiale. Seconda domanda, una domanda un po' diversa. Come posso riconciliarmi con mia moglie? Immaginate, uno dice voglio dei consigli, vediamo se l'intelligenza artificiale mi dà qualche consiglio, vai, vediamo che succede. Per riconciliarsi con tua moglie è importante ascoltare i suoi sentimenti, i bisogni, nonostante mostrare empatia, disponibilità e lavorare insieme per risolvere i problemi. È anche importante essere onesti, aperti nella comunicazione, evitare di incolpare o di giudicare, lavorare per creare un ambiente di fiducia e rispetto reciproco. Potrebbe essere utile anche prendere in considerazione la consulenza coniugale per aiutare a superare i problemi. Una macchina che mi dice come posso riconciliarmi con mia moglie. Cioè, pensate un pochettino alla delega. Un altro esempio? Allora, guarda, l'intelligenza artificiale, la ChatGPT, in America forse anche più potente perché ha più dati, probabilmente, però qui risponde anche in italiano, io gli chiedo, componi una poesia sulla neve. È inventato, eh? Allora, la neve, componi una poesia sulla neve. E mi fa una poesia. La neve cade dal cielo come una danza bianca e pura, una soffice avanzare, copre ogni cosa con un manto di pace, eccetera, eccetera. E qui potete vedere la poesia che sta componendo l'intelligenza artificiale. Allora, voi vi rendete conto che se un ragazzo gli si chiede di fare una poesia sulla neve, lui si va a segnare questa qua e ha già capito, no? Non farà più i compiti. Quindi ci sono dei rischi. Poi, attenzione, sono delle macchine, ovviamente sono delle macchine e non sempre i dati sono precisi, però qui vedete tutta la poesia, no? Che continua, in diretta, vedete, lo sta facendo adesso. Non c'è qualcuno che la compone. Se gli chiedo di rifarlo, probabilmente ne fa un'altra ancora di poesia. Ok. Vediamo un pochettino. Anche sulle cose religiose ho ancora un paio di domande. Parlami del libro dell'Apocalisse. Vediamo un po'. L'Apocalisse è il libro finale del Nuovo Testamento, della Bibbia cristiana, che descrive una visione del profeta Giovanni riguardo alla fine del mondo e l'arrivo del giudizio divino. Il libro contiene immagini potenti e simboliche. Chiaramente, voi potete vedere quello che dice, è molto vaga, non è che entra nel particolare. Però per dirvi che conosce. Allora, io avevo anche un'altra domanda che avevo ripetuto, ma se uno dice, io avevo pensato di mettere questa domanda, il paracetamolo fa male? Il paracetamolo fa male? Se lo chiediamo all'intelligenza artificiale ci darà una risposta, ok? Il paracetamolo fa male? Domanda, vediamo cosa dice. Un attimo che elabora, no. Il paracetamolo è generalmente considerato sicuro se usato come prescritto, tuttavia come con qualsiasi medicinale l'uso eccessivo, prolungato eccetera eccetera, quindi chiaramente l'intelligenza artificiale, non so se condividete i medici paramedici, qui potrebbe anche non essere giusto. Allora a questo punto per ridere ho detto vediamo se questa intelligenza artificiale veramente intelligente ragiona oppure magari una macchina. Allora adesso la domanda è questa. Voglio fare un problema, perché ti risolve anche i problemi, di algebra, di matematica, di storia, qualsiasi cosa. Allora io scrivo questo: se un gatto a due code produce un litro di latte al giorno, quanto latte produrrà un gatto a tre code in una settimana? Allora, prima di dare la risposta, ok, dice subito, non è possibile determinare quanto latte produrrà un gatto a tre code in una settimana, poiché la quantità di latte prodotta da un gatto dipende dalle molte variabili, come la razza, la salute, la nutrizione e la gravidanza. Inoltre, non esiste una specie nota come gatto a due o tre code. Non esiste. Però un gatto può produrre latte se è una gatta, insomma, che ha i cuccioli, no? Allora, questo per far vedere, conoscevate questo tipo di sito? Potete fare un sacco di domande, ok? L'intelligenza artificiale è quell'intelligenza che piano piano forse vuole sostituirsi all'uomo e fa in modo, per certi aspetti, anche di aiutare l'uomo. Qualcuno che è appassionato di computer sa che potrebbe fare anche un codice, breve codice di programmazione. Io dico, fammi un codice di programmazione con un linguaggio particolare e lui lo prepara. Soltanto che io glielo scrivo, va bene? Quindi pensate un pochettino. Dove si può arrivare ad una situazione del genere? Che c'è qualcuno che conosce per te. Che c'è qualcuno che fa e ragiona per te. Che c'è qualcuno che ti può indurre, perché noi non sappiamo dove può arrivare l'intelligenza artificiale. Che influenza, come può essere programmata, cosa può indurci a fare o a credere, a pensare. E chissà se un giorno l'intelligenza artificiale non sarà quella che potrà governare il mondo, che tenterà di governare il mondo. Io la metto così, visto che ci sono tante... Ebbene, ci possono essere dei pericoli. E più noi conosciamo, più noi possiamo dare qualità alla nostra vita. E concludo semplicemente con il testo di Giovanni 8:32, dove Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perché verità e conoscenza sono la nostra fonte di vita. Se la verità è Cristo, allora conoscendo Cristo e impegnandoci a vivere come Lui ha vissuto, seguendo gli stimoli che Lui ci dà, potremo trovare la vera libertà anche nei pericoli. Il Signore ci benedica. Amen. O Signore che sei nei cieli, tra i tanti doni che Tu ci hai dato è quello dell'intelligenza, l'intelligenza per conoscere, l'intelligenza per applicarci ad un impegno, innanzitutto verso Te, perché possiamo conoscerti giorno per giorno nella nostra esperienza, ma un impegno verso il prossimo e anche verso noi stessi. Signore, siamo circondati da tanta conoscenza e non è sempre detto che la conoscenza ci porterà là dove vorremmo e dove vorresti Tu. Ed è per questo che abbiamo bisogno di conoscere il vero, che innanzitutto è Gesù Cristo, con il suo carico di vita eterna, di amore, di speranza. Abbiamo bisogno di conoscere, Signore, le cose che appartengono al Tuo regno per poter essere indotti volontariamente e senza spinta e quindi con gioia a poterti seguire, sapendo che Tu ci liberi, che Tu ci sostieni, che Tu ci guidi. Ti chiedo di aiutarci a fare degli sforzi per poterci conoscere gli uni gli altri ed evitare il pregiudizio, evitare le paure. Perché la Tua Chiesa, Signore, vive nella misura in cui vuole conoscere, vuole conoscerti e vuole conoscersi. Che il Tuo Spirito possa guidarci, possa sostenerci, che la Tua presenza possa essere nei nostri cuori e nelle nostre menti. Accorda alle persone che sono nella sofferenza fisica, morale e spirituale la certezza che sei con loro. E serviti di noi, Signore, per portare ad altri il conforto, la speranza e l'amore fraterno. Ti chiedo questo umilmente, nel nome santo e benedetto di Gesù. Amen.